Per gli stoici invece si opera finalmente una scissione netta tra il tempo Cronos e il tempo Aion. Ecco. Il Cronos è destinato al quotidiano, al fraintendersi quotidie, è vero. Nell'Aion invece il passato, ora noi scandiamo in una linea retta, ecco, questa linea retta è, cioè, da una parte il passato e l'altra parte è il futuro, cioè quanto dovrà già accadere, ma in effetti è già accaduto, come alcune meteore, alcuni astri che noi vediamo precipitare, quelli sono precipitati milioni di anni fa, ci insegna una fisica anche da Bignami, è vero. Il famigerato presente, questo punto, punticino tra il passato e il futuro, non esiste in realtà per gli stoici. Dagli stoici in poi non esiste nemmeno nella fisica. Quindi non esiste un presente, ecco perché dico noi non siamo. Noi saremo stati o saremmo stati o siamo stati in futuro, ma non c'è un presente. Nella Ion, nel divenire, nell'eterno ritorno dell'uguale, non c'è assolutamente il tempo, sono tutti i nomi della storia, un'azione che è da compiere magari è già stata compiuta, come ho già detto la fisica.
In genere Kairos e Cronos vengono opposti come qualitativamente eterogenei. Il che è senz'altro corretto, ma decisiva è qui non tanto o non solo l'opposizione, quanto la relazione fra i due. Che cosa abbiamo quando abbiamo il Kairos? La più bella definizione del Kairos che io conosca si trova nel Corpus Hippocraticum e lo caratterizza appunto in relazione al Cronos. Essa dice: il Cronos è ciò in cui vi è Kairos, e Kairos è ciò in cui vi è poco Cronos. Osservate la straordinaria implicazione dei due concetti che stanno letteralmente l'uno dentro l'altro. Il Kairos, tradurre semplicemente occasione sarebbe qui banalizzante, non dispone di un altro tempo. Ciò che afferriamo, quando afferriamo un Kairos, non è un altro tempo, ma solo un Cronos contratto e abbreviato. Il testo ippocratico continua con queste parole: la guarigione avviene a volte attraverso il Cronos, altre volte attraverso il Kairos. È evidente che la guarigione messianica ha luogo nel Kairos, ma questo non è altro che un Cronos afferrato. La perla incastonata nell'anello dell'occasione è solo una parcella di Cronos, un tempo restante.
C'è un concetto che corrompe e altera tutti gli altri. Non parlo del male, il cui limitato impero è l'etica, parlo dell'infinito. Così Borges introduce la sua breve biografia dell'infinito in Otras Inquisiciones, ma anche altrove traspare la sua concezione dell'infinito, spesso dissimulato in idee ad esso collegate come assoluto male metafisico, operante nel cosmo come seme di disordine e assurdità. Non c'è nulla di più pericoloso della perdita del limite e della misura. L'errore dell'infinito è la perdita del valore contenuto nella relativa perfezione di ciò che è concretamente determinato e formalmente compiuto, ed induce perciò a smarrirsi nel nulla o in un labirinto senza via d'uscita. Per rintracciare i fondamenti di una simile idea dell'infinito, un inizio promettente potrebbe essere l'ascolto di un suggerimento di Immanuel Kant. Nonostante la grande ricchezza delle nostre lingue, egli scrive, il pensatore si trova spesso in imbarazzo riguardo ad un'espressione che si adatti esattamente al suo concetto, mancando della quale egli non può farsi intendere rettamente dagli altri e neppure da se stesso. Coniare nuove parole è una pretesa di legiferare in materia di linguaggio, la quale di rado ha successo, e prima di ricorrere a questo mezzo disperato è consigliabile cercare in una lingua morta e dotta per vedere se non vi si trova questo concetto assieme alla sua espressione adeguata. Per trovare una giustificazione metafisica all'horror infiniti e al fascino labirintico dell'infinità che segnano l'esperienza letteraria di Borges, si potrebbe allora ricorrere a una parola greca e trasferire momentaneamente ogni pensiero e considerazione dal punto di vista deducibile dalla metafisica di Anassimandro, dei Pitagorici o di Aristotele. Nel pensiero greco alludere all'infinità voleva dire ricorrere a un termine di significato certamente non identico a quello racchiuso nel nostro infinito. Il termine che lo designava vuol dire letteralmente senza limiti e quindi illimitato. La sfera di significati tradizionalmente racchiusi nel termine senza limiti non rende certamente troppo inverosimili alcune asserzioni aristoteliche che ne svelano la natura da un lato divina e incorruttibile ma dall'altro ambigua e refrattaria ad ogni accostamento e tentativo di comprensione. Aristotele non esitò innanzitutto ad attribuire all'infinito valore di principio. Nella fisica si legge che ogni cosa è o principio o deriva da un principio, ma dell'infinito non c'è principio, che sarebbe il suo limite. Inoltre è ingenerato e incorruttibile, in quanto è un principio, perché di necessità ogni cosa generata deve avere un fine e c'è un termine di ogni distruzione. Perciò, come diciamo, esso non ha principio, ma sembra essere esso principio di tutte le altre cose, tutte abbracciarle e tutte governarle, come dicono quanti non ammettono altre cause oltre l'infinito. Inoltre esso è diverso, prosegue Aristotele, perché è immortale e indistruttibile, come vuole Anassimandro e la maggior parte dei fisiologi. Ci sono prove dell'esistenza dell'infinito? Aristotele ne elenca alcune. Il tempo, che è manifestamente infinito, la divisione delle grandezze. Ma sussistono ragioni anche più profonde che consentono di non ridurre l'infinito a pura immaginazione? Solo se infinita la fonte da cui è tolta ogni cosa generata, non vengono mai meno generazioni e distruzioni, argomenta Aristotele. Inoltre, ogni cosa limitata trova il suo limite sempre rispetto a un'altra cosa, con la conseguenza che non ci sarà più limite se sempre una cosa deve essere limitata da un'altra. Ma soprattutto il motivo principale che produce una difficoltà comune a tutti è che siccome non sono mai pienamente esauriti nel pensiero e il numero e le grandezze matematiche e tutto quel che c'è oltre i cieli pare che siano infiniti.